Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Storia economica dell'Europa preindustriale di Carlo M. Cipolla è un saggio di storia economica che ricostruisce l'evoluzione dell'Europa tra alto e tardo medioevo, fino alle soglie dell'età industriale. Il libro non si limita a descrivere eventi o istituzioni, cerca di spiegare come mutamenti demografici, tecnologici, monetari e sociali abbiano progressivamente trasformato una regione periferica in uno dei principali centri dell'economia mondiale. Cipolla adotta un'impostazione che unisce attenzione storica e uso di strumenti quantitativi, senza ridurre il passato a formule semplici o deterministiche. Ne risulta un'opera di sintesi ampia ma rigorosa, pensata per chiarire i processi di lungo periodo che precedono la rivoluzione industriale e per mostrare come lo sviluppo economico europeo sia stato il prodotto di interazioni complesse tra produzione, scambi, istituzioni e conoscenza tecnica. JTI darò i punti chiave di questo libro. Primo, dalla periferia medievale al centro dell'economia mondiale. Uno dei nuclei interpretativi del libro è il passaggio dell'Europa da area relativamente arretrata e frammentata a spazio economico sempre più dinamico. Cipolla descrive questo processo come il risultato di trasformazioni lente, non come una svolta improvvisa. Il punto importante è che la crescita europea non viene spiegata con un solo fattore decisivo, ma con la convergenza di più elementi: aumento dell'attività commerciale, sviluppo urbano, miglioramento delle tecniche produttive e rafforzamento di circuiti monetari più stabili. Questa prospettiva è utile perché aiuta a leggere il Medioevo non come una semplice età di stagnazione, ma come un periodo in cui si formano condizioni strutturali decisive per il futuro. Il libro mette così in relazione economia locale e dinamiche continentali, mostrando come alcune aree europee abbiano anticipato altre nell'accumulo di capacità produttive e organizzative. L'idea di fondo è che il primato europeo dei secoli successivi abbia radici profonde, costruite secolo dopo secolo. Secondo, la domanda, i fattori produttivi e il modo di ragionare dell'economia preindustriale. Nella prima parte del volume Cipolla affronta i problemi classici della storia economica domanda. Fattori produttivi, produttività e produzione. Questa scelta è significativa perché consente di leggere la società preindustriale come un sistema in cui popolazione, risorse e capacità tecniche erano strettamente interdipendenti. La domanda non è trattata solo come dato astratto, ma come effetto della distribuzione dei redditi, dei livelli di consumo e delle strutture sociali. Allo stesso modo, i fattori produttivi vengono osservati nel loro contesto storico concreto, dove terra, lavoro e capitale avevano vincoli molto diversi rispetto all'economia moderna. Cipolla mostra che in assenza di grandi aumenti di produttività, anche piccoli mutamenti nella domanda o nella disponibilità di forza lavoro potevano produrre effetti rilevanti. Questo approccio aiuta a capire perché l'economia europea preindustriale fosse vulnerabile a crisi, carestie e squilibri, ma anche capace di adattamenti graduali. Il libro offre quindi una griglia interpretativa per comprendere la logica interna di un'economia ancora lontana dalla crescita industriale continua. Terzo, città, moneta e credito come infrastrutture della crescita. Un tema centrale è il ruolo della rivoluzione urbana e delle istituzioni economiche che si sviluppano insieme alle città. Cipolla insiste sul fatto che la crescita urbana non fu soltanto un cambiamento demografico, ma una trasformazione delle funzioni economiche europee. Le città concentravano artigiani, mercanti, servizi finanziari e capacità di coordinamento. diventando luoghi in cui la specializzazione del lavoro poteva espandersi. In questo quadro acquistano importanza la moneta e il credito, perché rendono più fluidi gli scambi e permettono una gestione più ampia delle transazioni. Il libro sottolinea che la circolazione monetaria non è un semplice dettaglio tecnico, è una condizione di possibilità per mercati più complessi e per una maggiore integrazione tra aree diverse. Anche il credito compare come strumento essenziale per superare i limiti di un'economia basata sul pagamento immediato e sulla disponibilità materiale di beni. Cipolla legge questi elementi come infrastrutture della crescita, cioè come condizioni che non producono da sole sviluppo, ma che ne rendono possibile l'ampliamento e la stabilizzazione nel tempo. Quarto, tecnologia, stampa e innovazione come forze di trasformazione lenta. Il libro attribuisce grande importanza alle innovazioni tecnologiche, trattandole non come episodi isolati, ma come fattori che modificano in profondità i rapporti economici e sociali. Tra gli esempi più rilevanti emerge la stampa, presentata come tecnologia capace di ampliare la circolazione delle conoscenze e di accelerare la standardizzazione culturale. In una prospettiva più ampia, Cipolla mostra che il progresso tecnico in età preindustriale non coincide con una crescita lineare e continua, ma con accumuli diseguali, sperimentazioni e trasferimenti di competenze tra regioni e mestieri. Questo consente di capire perché alcune innovazioni abbiano avuto effetti molto superiori al loro impatto materiale immediato. Esse cambiavano la capacità di organizzare il sapere, di trasmetterlo e di applicarlo in contesti diversi. Il valore dell'analisi sta nel collegare tecnica ed economia, senza ridurre la seconda alla prima. L'innovazione appare così come un processo storico complesso che riguarda insieme produzione, comunicazione, organizzazione e adattamento istituzionale. È uno degli aspetti che rende il libro ancora attuale nel modo di pensare il rapporto tra conoscenza e sviluppo. Infine, metodo storico e rifiuto delle spiegazioni troppo semplici. Oltre ai contenuti, il libro si distingue per il metodo. Cipolla difende una storia economica che non separi rigidamente numeri e narrazione, ma che usi i dati per illuminare problemi storici reali. La sua posizione è importante, perché evita due errori opposti: da un lato, il puro descrittivismo, dall'altro, il determinismo che pretende di spiegare la storia con pochi fattori generali. Nel trattare secoli per i quali le fonti quantitative sono spesso incomplete, l'autore insiste sulla necessità di critica delle fonti, prudenza interpretativa e capacità di costruire quadri plausibili senza fingere certezze assolute. Questo atteggiamento rende il libro prezioso anche sul piano metodologico, perché insegna come leggere la complessità del passato senza semplificarla eccessivamente. La storia economica diventa così una disciplina interdisciplinare, in cui la precisione analitica deve convivere con la consapevolezza dei limiti documentari. È una lezione utile non solo per gli specialisti, ma per chiunque voglia capire come si scrive una buona storia economica. In conclusione, Storia economica dell'Europa preindustriale è consigliabile a studenti, docenti e lettori interessati a capire le origini profonde dell'economia moderna europea. Chi cerca una semplice cronologia degli eventi troverà invece un'analisi più ambiziosa. Cipolla ricostruisce i processi di lungo periodo che collegano demografia, tecnologia, moneta, città e istituzioni, offrendo una visione ampia e coerente del mondo preindustriale. Il principale vantaggio del libro è la sua capacità di combinare rigore e chiarezza. Rispetto a molti testi simili, non si limita a elencare dati o a proporre una tesi unica e rigida, ma mostra come diversi fattori abbiano interagito nel tempo. Questo lo rende utile, sia come introduzione alla storia economica, sia come lettura di approfondimento per chi desidera un quadro interpretativo solido. La sua forza sta anche nel metodo, invita a diffidare delle spiegazioni troppo lineari e a considerare la complessità reale dei fenomeni storici. Per questo resta un classico di riferimento nel suo campo. Se vuoi supportare Carlo M. Cipolla, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!